Radio Onda Italiana vi invita all'ascolto di Libera la Radio, a cura di Silvia Terribili. Informazione, musica e cultura italiana.
Certi canali, tra ratti sapienti, pneumatici e ruggine vetri, chissà se la stessa lucente di sole o fanali, che guarda le osa passare rinchiusi in tre metri, si può stare ora a cercare se c'è in qualche fosso, quell'acqua bevuta di sete o che lava te stesso, o se c'è nel suo correre un segno d'un suo filo rosso. Leghi un qualcosa a qualcosa, un pensiero a un riflesso, ma l'acqua gira e passa e non sa dirmi niente di gente me o di quest'aria bassa, ottusa e indifferente, cammina e corre via, lascia una scia e non gliene frega niente. Cade su me che la prendo e la sento filtrare, leggeri infeltrisci vestiti, intristisci giardini, portandomi odore d'ozono, giocando a danzare, proietta ricordi sfiniti di vecchi bambini, colpendo implacabili il tetto di lunghi vagoni, destando annoiato interesse negli occhi di un gatto, coprendo col proprio scrosciare lo spacco dei tuoni. Restano appesi un momento nel cielo distratto, e l'acqua passa e gira, e il colore poi stinge, cos'è che mi respinge e che m'attira? Acqua come sudore, acqua fetida e chiara, amara senza gusto né colore, ma l'acqua gira e passa, e non sa dirmi niente, e di gente me o di quest'aria bassa. Ottusa e indifferente, cammina e corre via, lascia una scia e non gliene frega niente. Sussurra, ti parla, ti schianta, evapora in nuvole cupe rigonfie di nero, e cade, rimbalza e si muti in persona d'impianta, diventa di terra, diventa di sangue pensiero, ma a volte vorresti mangiarlo, sentirtici dentro, un sasso che l'apre, che affonda, sparisce, non sente, vorresti scavarla, afferrarla, lo senti che è il centro. Questo ingranaggio continuo, confuso e vivente, acque del mondo intorno, di pozzanghere e pianto, di me che canto al limite del giorno, tra il buio e la paura del tempo. tempo e del destino, freddo assassino della notte scura. Ma l'acqua gira e passa e non sa dirmi niente di gente me o di quest'aria bassa. Ottusa e indifferente, cammina e corre via, lascia una scia e non gliene frega niente.
Ciao a tutti, buonasera e benvenuti all'ascolto di Radio Onda Italiana. Questa è Libera la Radio da Amsterdam, questa sera in studio Silvia Terribili. E questa sera parliamo del coltan. Che cos'è? Come si estrae? Come influenza la vita di un paese grande come un terzo dell'Europa? Che cosa significa l'esplosione di domanda di questo coltan e le conseguenze? Che questa crescita scomposta in termini di valore basico del minerale ha sulla vita di 80 milioni di congolesi. E questo è un articolo di Corrado Fois apparso su Libera Cittadinanza. Il coltan è la contrazione di columbite tantalite e il suo valore dipende proprio dall'alto o meno tenore di tantalite. Quello che viene estratto nella Repubblica Democratica del Congo è ad alto tasso di tantalite, da qui il suo valore e la necessità di avere da parte delle industrie dell'informatica proprio il coltan congolese. La terra rara viene utilizzata per la fabbricazione di telecamere, cellulari e molti altri apparecchi elettronici. Il coltan serve ad ottimizzare il consumo di energia nei chip di nuova generazione, portando un notevole risparmio energetico e ad ottimizzare quindi la durata della batteria. Cliente privilegiato del prezioso materiale è ovviamente la Apple, che sull'espansione dell'energivoro phone ha costruito le sue fortune. All'inizio del 2022, l'azienda informatica cubava 3.000 miliardi di capitalizzazione, mentre l'intera ricchezza della Repubblica Democratica del Congo vale meno di 50 miliardi di dollari, un sessantesimo. La Tesla di Musk veleggia sui 1.000 miliardi, mentre l'intero PIL del Ruanda, altro paese in cui coltan e litio sono presenti, è di 10 miliardi, un centesimo. Le sue energivore auto elettriche, pensate per correre oltre le velocità consentite, la Tesla Model S può toccare i 300 km all'ora. Piene di tecnocomfort, consumano batterie al coltan in quantità imbarazzanti, mentre offrono ai ricchi bianchi l'emozione di essere politicamente corretti. Vabbè. Queste imprese, e cito solo le due per brevità, ma la lista è ben più lunga, per garantire profitto e conseguenti dividendi azionari hanno bisogno di mantenere il costo delle materie prime sotto controllo, cosicché a riscaldarsi della domanda non faccia seguito un aumento del prezzo del minerale. Perché e come Lo vediamo. Perché? Come sappiamo, la formazione di un costo complessivo è in estrema sintesi formata da tre blocchi complessi: il costo della materia prima, il costo netto di produzione, energia, macchinari, controllo, eccetera, il costo della manodopera, molto qualificata in questi casi, trattandosi di prodotti ad alta tecnologia. Il secondo e il terzo blocco di costo non sono comprimibili. Qualsiasi riduzione tecnica nella produzione o la bassa qualificazione della manodopera comporterebbe una perdita di affidabilità, danneggiando immagine e reputazione di impresa. Dunque, la generazione del profitto deve essere garantita dalla riduzione o al massimo alla stabilizzazione del costo della materia prima, assunto che il costo finale deve comunque garantire competitività anche ai prodotti di alta gamma. Come? Anche in questo caso, per comprendere la dinamica, dobbiamo sezionare, pure in estrema sintesi, la formazione del costo. L'estrazione del materiale si fonda su due approcci contrapposti che esprimono differenti impatti sulla generazione del profitto. Estrazione tecnologicamente avanzata, per la quale grande parte del lavoro è svolta da macchine. In questo caso si dovrebbero sostenere tre sottosistemi di costo. Il macchinario, che nel caso di un materiale così friabile e prezioso dovrebbe essere sofisticato e complesso. Energia per muovere le macchine. Professionalità evolute per gestire il processo di lavoro. Lavoro manuale. In questo caso si abbattono i tre sottosistemi e si genera un forte profitto nella sola fase estrattiva. Tuttavia, questa modalità apre il problema della gestione dei lavoratori. Improponibile per qualsiasi società evoluta estrarre minerale in condizioni di lavoro medievali e primitive, con modalità che non si potevano riscontrare neppure nelle miniere inglesi o italiane di due secoli or sono. Questa è una delle molte ragioni per le quali non si cerca il coltan in Europa o negli Stati Uniti. Non perché non ci sia, non lo sappiamo con certezza, ma perché estrarlo in una società evoluta richiederebbe costi tali da compromettere la profittabilità d'impresa. Dunque, il coltan si cerca nel terzo mondo, per due ragioni. Uno, è facile da reperire. Due, si può sfruttare sul posto la forza lavoro riducendo ogni investimento nella fase estrattiva. Il paese nel quale si è operata la maggiore ricerca è la Repubblica Democratica del Congo, da dove si estrae l'80% del materiale, ed è il paese in cui anche per questa ragione si combatte la più sanguinosa e lunga delle guerre. Infatti, molte delle nuove guerre nascono dalla ricerca di materiali preziosi per la riconversione energetica. Il controllo delle risorse minerarie è uno dei motivi da considerare per comprendere il recente conflitto Russia-Ucraina. È l'opinione di alcuni analisti, tra cui Rod Schoonover, ex direttore della sezione Ambiente e Risorse Naturali presso lo statunitense National Intelligence Council. Forse non è la ragione dell'invasione, ma senza dubbio la ricchezza mineraria dell'Ucraina è una delle ragioni per cui questo paese è tanto importante per la Russia, ha affermato. Per comprendere velocemente le condizioni di vita dei minatori congolesi, userò la sostanza e la grafica di un articolo apparso su Medici Senza Frontiere. Per estrarlo ci vogliono profondi tunnel e numerosi schiavi che per la disperazione si ritrovano a lavorare in condizioni di grande sfruttamento, con una paga di pochi dollari al giorno, scavando con vanghe e per le donne e i bambini lavando a mano le pietre che trasporteranno per chilometri al mediatore più vicino. Molti schiavi muoiono di fatica e di diverse malattie che questo materiale radioattivo comporta: compromissione del cuore, vasi sanguigni, cervello e cute, riduzione della produzione di cellule ematiche e danneggiamento dell'apparato digerente, aumento dei rischi del cancro, difetti genetici nella prole, malattie dell'apparato linfatico. Per queste importanti malattie c'è bisogno di cure mediche e medicine che queste persone non possono permettersi, oppure che non si trovano nel paese. Sarebbe il caso mentre scattiamo con l'Apple Phone le foto dei nostri paffuti bimbi al mare, che ricordassimo come le eterne batterie che consentono i filmini da mostrare su Facebook o Instagram, di proprietà di Zuckerberg, siano possibili grazie allo sfruttamento estremo di altri bambini, molto meno fortunati, nel cuore dell'Africa. Almeno per dirci quanto siamo fortunati a essere nati senza alcun merito specifico in questa parte del mondo. La catena di estrazione ha dunque tre anelli. Il primo è il reperimento fatto a mano, in enormi orribili crateri di fango e insetti e malaria e putridume. Il materiale ritrovato viene consegnato al mediatore, una specie di mafia congolese, che lo cede a costo maggiorato a un'impresa di commercializzazione, quasi sempre occulta, ma si sospetta in mano ai clienti finali allo scopo di controllare e manipolare il prezzo, che la cede infine al cliente finale, le imprese costruttrici di batterie. Queste imprese sono principalmente asiatiche, e a parte le cinesi, quelle coreane e giapponesi sono multinazionali e hanno tra gli azionisti, tramite società finanziarie, l'acquirente stesso. Queste imprese, che in teoria hanno le mani pulite, venderanno il prodotto finale, carico del coltan congolese, alle imprese che abbiamo citato in esempio, Apple e Tesla. Così come a tante altre, ovviamente. La distanza tra il costo di estrazione e il prezzo finale è incommensurabile. L'estrazione criminale del coltan ricorda un altro scandalo capitalista, i Blood Diamonds, quei diamanti che venivano estratti in zone di guerra, come la Sierra Leone, e contrabbandati in Uganda e da lì acquisiti dalle grandi major del commercio dei preziosi. Il paese che estrae più diamanti è la Russia, seguita dal Congo. Povero paese, troppo ricco e troppo debole. Ma mentre in Russia tutto avviene sotto il controllo dello Stato, nel Congo, come nei vari paesi africani in guerra, l'estrazione è libera ed è gestita in tutta la catena dall'acquisizione alla trasformazione alla vendita da imprese controllate dalle multinazionali. Tra queste, la De Beers olandese, travolta nello scandalo ormai dimenticato dei Blood Diamonds, l'Anglo-American e la Signet Jewelers. Per capire meglio le asimmetrie economiche tra le multinazionali e i paesi africani, ecco un altro dato. La De Beers, in soli diamanti, produce 6 miliardi di dollari. La Anglo-American estrae diamanti, minerali preziosi, eccetera, quasi 42 miliardi. Solo queste due imprese generano più ricchezza dell'Uganda, un paese di 46 milioni di persone, grande come l'Italia.
L'allegrezza del vento fuga i cattivi pensieri, mentre ogni ombra fugge via. Le giornate si accorciano, la sera, i fuochi inondano i dintorni di luce. La tristezza non prevale su me, col canto la tengo lontana. Le giornate si allungano, sto aspettando l'estate. Anche se non ci sei, tu sei sempre con me. Per antiche abitudini, perché ti rivedrò, dovunque tu sia.
Aspettando l'estate,
all'ombra dell'ultimo sole, sospeso tra due alberi a immaginare l'estasi dei momenti d'ozio. Voglio riscoprire aspettando l'estate. Se non ci sei, tu sei sempre con me e sono ancora sicuro che io ti rivedrò dovunque tu sia.
E questo era Franco Battiato in Niente come sembra, e prima avevamo ascoltato Aspettando l'estate e abbiamo parlato del coltan. Il coltan, la contrazione di columbite, tantalite, e è una terra rara che si estrae, in questo momento si estrae nella Repubblica Democratica del Congo, ma l'estrazione è legata a uno sfruttamento veramente orribile degli operai. E tutto questo perché? Per avere una materia prima che costi pochissimo, e questo è profondamente ingiusto. Noi dovremmo riflettere quando parliamo di questa digitalizzazione spinta che deve andare avanti a tutti i costi, dobbiamo chiederci veramente da dove provengono questi materiali, queste materie prime che noi utilizziamo nell'industria digitale, e dovremmo veramente renderci conto che dobbiamo pagare il giusto prezzo per l'estrazione di questi minerali e non andare avanti in questo modo, soltanto basandoci sullo sfruttamento di popolazioni povere che non possono ribellarsi, che per uno stipendio da fame vanno incontro a rischi, a pericoli, a inquinamento e a malattie dovute anche dalla pericolosità e della tossicità di questi materiali. Sono temi molto importanti sui quali riflettere. Andiamo avanti con le riflessioni, e questa volta ascoltiamo un intervento, un'intervista alla dottoressa Patrizia Gentilini, che è oncologa, ematologa e membro della commissione medico-scientifica indipendente, che organizzerà venerdì 9 settembre un importante tavolo di confronto in Italia, a Milano, un tavolo di confronto scientifico in cui verranno affrontati temi di grande attualità come le prove decisive della efficacia o inefficacia dei vaccini autorizzati nel prevenire l'infezione da SARS-CoV-2, quantificazione di reazioni ed eventi avversi a queste vaccinazioni, da quelli più gravi a quelli più comuni, ma comunque con impatto sulla salute e sull'utilizzo dei servizi sanitari. Poi ci sarà un sintetico bilancio danni benefici della vaccinazione pediatrica per i singoli e la comunità, confronto delle garanzie offerte dai tamponi antigenici ripetuti rispetto alle vaccinazioni nel ridurre la trasmissione in contesti ad alto rischio, e poi si parlerà anche dei rischi sanitari associati a usi prolungati di mascherine quando non necessari. Un convegno scientifico che si terrà venerdì 9 settembre a Milano, ma è possibile anche seguirlo in streaming sul sito www.cmsindipendente.it. E ora ascoltiamo l'intervista alla dottoressa Patrizia Gentilini.
Amici di 9MQ, come promesso, ho qui davanti a me la dottoressa Patrizia Gentilini, che ha fatto un intervento anche abbastanza bello, accorato, emozionante, emozionata, insomma, ricordando non solamente De Donno, ma soprattutto anche il professor Luc Montagnier. La dottoressa è una dottoressa sospesa e collabora, scrive per Il Fatto Quotidiano. Ma la cosa interessante che volevo chiedere alla dottoressa è questo fatto della Danimarca. Questo parallelismo, i danesi sono più onesti intellettualmente?
Beh, in questo caso sicuramente sì, perché il responsabile della sanità pubblica danese ha riconosciuto pubblicamente che vaccinare i bambini contro il Covid-19 è stato un errore e ha chiesto scusa. E quindi l'articolo che ho fatto era proprio per richiamare questo, dicendo che sarebbe ora che finalmente anche in Italia si cominciasse almeno a chiedere scusa pediatri e società scientifiche per aver spinto i genitori a vaccinare i bambini anche dai 5 agli 11 anni e poi anche dai 12 anni in poi a vaccinarsi contro una malattia che per loro non rappresenta assolutamente un problema, perché la malattia decorre in modo addirittura molto spesso asintomatico, comunque senza problemi, e la malattia spontanea porta ad una immunità duratura permanente che protegge loro e protegge anche gli altri. Quindi facendo questi trattamenti sperimentali noi mettiamo a rischio la salute dei nostri figli, non solo per gli effetti che si sanno e si conoscono già purtroppo a breve e a medio termine, ma soprattutto quelli a lungo termine, perché si tratta di sostanze che non sono state testate per quanto riguarda ad esempio l'effetto cancerogeno, la genotossicità. Quindi capite bene che vaccinare bambini sani per una malattia che per loro non rappresenta un problema e che se la contraggono la possono superare assolutamente in modo tranquillo è veramente un errore, per non dire anche di più. E quindi diciamo fin dall'inizio ci siamo espressi con altri medici, altri colleghi, chi volesse essere informato su questo potete visitare il sito, basta che digitiate Commissione Medico Scientifica Indipendente. Di questa Commissione Medico Scientifica Indipendente fa parte il dottor Donzelli, Marco Cosentino, Serravalle, il professor Fraiese, Edoardo Missoni ed anch'io. E in questo sito voi trovate pubblicazioni, articoli, perché cerchiamo di fare un lavoro rigorosamente scientifico da mettere a disposizione di tutti. E l'ultimo documento è proprio diciamo su tutte quelle che sono le criticità legate alla vaccinazione dei bambini. Io faccio un appello a tutti i genitori affinché davvero ci ripensino, si fermino, e per fortuna i genitori italiani solo in minoranza hanno vaccinato i loro figli, forse anche per lavoro di tanti medici che vanno controcorrente.
Dottoressa, ma come mai la Danimarca e diciamo i medici danesi hanno chiesto scusa e invece in Italia questa cosa ancora non c'è? Perché il metodo scientifico è diverso utilizzato?
Ma evidentemente i medici danesi, come diciamo anche altri paesi, insomma, si sono espressi contro la vaccinazione obbligatoria. Guardano quelli che sono le date, i dati, le prove scientifiche, le evidenze. Bisogna saper leggere i risultati, bisogna diciamo interrogarsi su quello che è il cammino che abbiamo intrapreso. Qui in Italia veramente io credo abbiamo toccato il fondo, perché nonostante tutto quello che sappiamo, nonostante ormai sia assodato che i vaccinati si ammalano e si contagiano di più dei non vaccinati, che il loro sistema immunitario viene messo a rischio, ecco, nonostante tutte queste che ormai sono prove provate, si continua sulla stessa strada, adesso addirittura con la quarta dose. Quindi davvero diciamo, io capisco che all'inizio si potevano fare degli errori, però quando ormai abbiamo le prove che la strada è sbagliata, ecco, perseverare, errare è umano, ma perseverare è diabolico.
Ma secondo lei questa, diciamo, perseveranza su questo filone, come diceva lei, all'inizio forse ci poteva stare, perché magari non si erano fatti tanti studi in merito, c'era questo nuovo, diciamo, virus, e allora quindi ci si è un po' fidati di quello che era un po' l'indicazione, non so, ma adesso dopo 2 anni come ancora si persevera su questo stesso filone?
Ma io credo che tutti quelli che diciamo parlano di salute, di trattamenti eccetera, dovrebbero prima fare una dichiarazione per quanto riguarda i loro conflitti di interesse. Tutti noi che siamo medici, fra virgolette, dissidenti, nessuno di noi ha conflitto di interesse. Noi siamo qui perché abbiamo a cuore la salute pubblica e soprattutto la salute dei più piccoli. Vogliamo avere un futuro di salute e non di malattia, insomma. Evidentemente non tutti hanno, come dire, questa trasparenza, e io ho sentito ben pochi di quelli che vanno per la maggiore fare dichiarazioni in questo senso. Io credo che tutti i cittadini dovrebbero, quando sentono qualcuno che dice fate questo, fate questa, interrogarsi e dire: ma tu perché me lo dici? Cosa ci guadagni? In realtà cosa c'è sotto? Bisogna imparare a essere critici, a ragionare con la propria testa, a non accontentarsi delle verità preconfezionate, soprattutto quando vengono poste in questa maniera così pervasiva, così alla fine ormai davvero disturba, ecco. Anche perché noi come Commissione Medico-Scientifica quello che fin dal primo momento abbiamo chiesto è un confronto scientifico, prima con la CTS, poi l'hanno sciolto, o comunque Cioè è il confronto scientifico che fa andare avanti e fa raddrizzare quelle che possono essere le scelte, ma ci è sempre stato negato. Ecco, noi non abbiamo paura di rimangiare le nostre posizioni se ci dimostrano che sono sbagliate. Riconoscere l'errore è sempre assolutamente legittimo, però ci deve essere il confronto, ci deve essere il fatto di guardarsi negli occhi e di dire bene, i dati sono questi, come li giustifichi?
Il problema è questo, dottoressa, che ci hanno diciamo detto che c'è una evidenza scientifica sulla bontà del vaccino, eccetera, ma in realtà forse sembra che l'evidenza scientifica sia la grande assenza, la grande assente di tutta questa vicenda.
Assolutamente sì, anzi quello che possiamo dire è che le prove scientifiche oggi ci dicono che perseverare su questa strada di vaccinare in maniera indiscriminata, con questi prodotti che poi richiedono continuamente delle dosi per mantenere un minimo d'efficacia, è assolutamente un errore, perché ripeto, chi si contagia, soprattutto con le varianti che oggi ci sono, ha una immunità duratura e soprattutto diciamo una protezione dalla malattia grave e dalla morte, cosa che il vaccino non dà. Quindi la verità, ecco, ci piacerebbe poterci confrontare, perché questi sono i dati che vengono dal Qatar, dal Regno Unito, dalle meta-analisi. Quindi i lavori ci sono, bisogna saperli leggere, non fermarsi solo all'abstract o al titolino, ma andare a vedere le tabelle e i numeri, perché quelli sono quelli che parlano. Quindi siamo ben convinti di quello che diciamo e vorremmo che, ripeto, andate sul nostro sito commissione medico scientifica indipendente.it e troverete materiale in italiano con tutta la bibliografia per quanto riguarda tutto questo di cui vi ho parlato.
Dottoressa, le ultime due cose. Lei, ricordando il dottor De Donno, ma ancora di più il dottor Montagnier, si è commossa. Perché?
Non mi faccia queste domande, perché sono gli eroi, sono le persone che hanno il coraggio, voglio dire, di mantenere fede a quelli che sono i propri ideali, il valore del proprio lavoro, della medicina, della ricerca, della scienza, e come mettendo in gioco la loro reputazione, perché ricordiamoci come è stato Montagnier trattato, ma come lui, poi ci sono tanti eroi nel quotidiano di chi ha resistito a queste imposizioni veramente non solo liberticide, ma che distruggono la nostra dignità. Ecco, quindi io credo che diciamo ci siano dei valori sui quali non si può scendere a compromessi. E questi De Donno, Montagnier, ma poi Stramesi, altri che oggi hanno parlato, insomma, questi sono gli eroi del nostro tempo, dobbiamo ricordarcene.
Le faccio l'ultimissima domanda, che è questa qui. Perché fra i medici cosiddetti, diciamo, resistenti, l'età media è alta e non ci sono tanti giovani medici?
Perché io credo che paghiamo un prezzo di una perdita dal punto di vista culturale, educativo, umano, cioè purtroppo le nuove generazioni magari sono state improntate senza ricevere quegli insegnamenti, quei valori che comunque noi dalla scuola, dalla famiglia, da tutta, come dire, anche quello che era il nostro mondo, io ormai sono anziana, ma insomma abbiamo ricevuto questo e dobbiamo mantenerlo per i nostri figli e per i nostri nipoti, sono semi e germogli che non devono morire.
Dottoressa, io la ringrazio, l'abbraccio realmente da parte non solamente grazie mia, ma soprattutto da parte di tutti i nostri telespettatori che in questo momento la stanno guardando e la stimano tantissimo, ma anche da parte di tutti coloro i quali veramente sentono in voi dei medici alleati. E sì, questa è la cosa importante.
Mi ha detto una cosa molto bella, perché veramente questa alleanza, che è un'alleanza prima di tutto da un punto di vista umano. Ecco, io curavo i miei pazienti in ospedale, appunto ho lavorato in oncologia, quindi insomma momenti difficili, ma è nei momenti difficili anche che davvero si crea quella comunicazione che c'è anche fra il medico e il suo paziente e che aiuta a superare tanti momenti difficili.
Grazie, allora, grazie, grazie veramente tanto. Grazie, grazie.
E questa era un'intervista a Patrizia Gentilini, oncologo, ematologa, membro della Commissione Medico-Scientifica Indipendente, e ricordo che venerdì 9 settembre dalle 9.30 alle 13, poi seguiranno le domande del pubblico, si terrà a Milano un convegno scientifico che affronterà proprio i temi della vaccinazione, degli effetti avversi della vaccinazione pediatrica, e la moderatrice sarà appunto Patrizia Gentilini, che avete appena ascoltato.
Sete ancora. Tu dimmi quando, non guardarmi adesso amore, sono stanco, perché penso al futuro. Tu dimmi quando, siamo angeli che c'è, non sorriso, non nascondere il tuo viso. Sete ancora, sete ancora, e vivrò, sì vivrò, tutto il giorno per vederti andarmi, fra i ricordi e questa strana pazzia, ma lì, che non esiste, chi vuole un figlio non esiste. Indifferente con chi promette non mantiene.
senso che vuoi tu, cerca l'ironia, continua a respirare l'odore del mare.
Di notte a volte il tuo futuro sembra dietro un velo, le stelle stentano a brillare su di un cielo nero e ti tormenti col passato che non hai mai scordato.
Quante volte ti sei persa e non ti sei mai arresa, sai credere in te stessa come prima cosa, e se ti guardi dentro vorresti indietro il tempo. Lo sai anche tu, che tu, questa è la tua vita, e anche se fa male, non rinunciare.
E questi erano i Tiro Mancino e Carmen Consoli in L'odore del mare.
Siamo tutti giù, si parla solo di coronavirus, economia finita, poi niente più. Si è sospesa la nostra vita, restare in casa per forza è una sfida. La zona rossa si espande, ci prende. A questo punto io mi chiederei se c'è qualcosa di sbagliato in come siamo noi. Perché succede tutto questo casino che ti fa vedere quello che non vuoi. Adesso non si può stare insieme perché non ci possiamo tanto fidare. Non c'è più niente da fare in questa situazione surreale. Allora mi lavo le mani e butto via le imperfezioni. Scrivo nuove canzoni, esco solo per la spesa, con la bocca sempre chiusa. Se rispetto mio fratello, tengo l'attenzione accesa. Difenderò la vita. Strade deserte, cambiare l'odore della città, e quando scende la sera sentire il silenzio dei vicoli e dei bar. Accontentarsi dell'essenziale, magari cogliere l'occasione, lasciare andare tutte quelle cose superficiali e senza passione. Allora mi lavo le mani e butto via le imperfezioni. Resto dentro la mia casa, viaggio con le mie emozioni, esco solo per la spesa, con la mascherina in posa. Se rispetto mio fratello, tengo la distanza giusta, proteggerò la vita. Questa
visione del mondo. Non possiamo far finta di niente, siamo parte di tutta la gente. Quando saremo liberi ancora ed avremo vissuto l'essenza, passerà questa nuvola nera.
Aspettiamo con calma e pazienza. Torneremo per le strade, non avremo più confini, nasceranno nuovi amori, avventure e desideri. Cambierà la nostra pelle, non saremo così lontani. Quando arriverà quel giorno, sarà bello essere umani e vincerà la vita.
Questo era Ivano Fortuna in Resto a casa, una canzone chiaramente ispirata dal periodo di reclusione pandemica. E chiudiamo con Levante, Tiki Bom Bom.
Tu, animale stanco, sei rimasto da solo, non segui il branco, balli il tango mentre tutto il mondo muove il fianco sopra un tempo che fa tiki bom bom bom. Mai tu, anima indifesa, conti tutte le volte in cui ti sei arresa, stesa al filo teso delle altre opinioni, ti agiti nel vento di chi non ha emozioni. Mai più è meglio soli che accompagnati da anime senza sogni pronte a portarti con sé, giù con sé. Per portarci giù con sé, giù con sé. No, 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 noi siamo luci di un'altra città, siamo il vento e non la bandiera, siamo noi. No, 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 noi siamo gli ultimi della fila, siamo terre mai viste prima, solo noi. Ciao tu, freak della vestito con quegli strass, prova a fare il maschio, ti prego insisto, fatti il segno della croce poi rinuncia a Mefisto. Ehi tu, anima in rivolta, questa vita di te non si è mai accorta, colta di sorpresa, troppo colta, troppo sorta, quella gonna è corta. Siamo chiese aperte tarda sera, siamo noi. No, 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 no. Da solo non segui il branco, balli il tango mentre tutto il mondo muove il fianco sopra un tempo che fatichi bom bom bom.
E con questa levante, tiki bom bom, si chiude Radio Onda Italiana di questa sera. Libera la radio con Silvia Terribili.
Sono gocce di memoria, queste lacrime.
Vi ringrazio per l'attenzione e ci sentiamo la prossima settimana, mercoledì prossimo, sempre dalle 20 alle 21. E ricordate anche il programma di Musica Ribelle di lunedì sera con Sebastiano e Stefano.
Mi verrai a cercare nelle mie stanze vuote, inestimabile e inafferrabile la tua assenza.
Avete ascoltato Libera la radio, a cura di Silvia Terribili. Informazione, musica e cultura italiana.